gli effetti dell'ansia delle neonamme, iperattività durante l'adolescenza, gli effetti a lungo termine dell'ansia patologica materna in gravidanza e nei primi 5 anni di vita del piccolo. Un ampio studio condotto all'Università di Bristol, UK, evidenzia un'associazione tra ansia patologica materna, uno stato psichico che sfocia in disturbi d'ansia, e iperattività filiale. La ricerca, presentata al recente congresso dell'European College of Neuropsychopharmacology, Copenaghen, settembre 2019, ha preso in esame oltre 3.000 casi tra quelli monitorati con la Longitudinal Study of Parents and Children, ALSPAC, uno studio a lungo termine che monitora la salute dei ragazzi durante la crescita. Iperattivi, non disattenti. La ricerca ha dato dei risultati inaspettati. L'ansia della madre sarebbe correlata con l'iperattività del proprio figlio, ma non con la disattenzione, nonostante entrambe le condizioni siano sintomi della sindrome da deficit di attenzione ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. È la prima volta che uno studio porta a conclusioni di questo genere, afferma Blanca Bollea, coordinatrice della ricerca. L'ansia patologica si manifesta sotto forma di sudorazione, tremori, vertigini e insonnia, e può essere causa dell'iperattività dei figli durante l'adolescenza, ma non è quasi per nulla connessa ad altri sintomi dell'ADHD. Ansia e iperattività. I ricercatori hanno sottoposto a test di attenzione ben 3.199 adolescenti attorno ai 16 anni. I figli di madri che avevano sofferto di disturbi d'ansia a livelli medi o alti, un indicatore della frequenza con la quale si presentano i sintomi durante la gravidanza o nei primi anni successivi, hanno mostrato sintomi di iperattività in numero doppio rispetto a chi aveva un genitore poco ansioso. È solamente un'associazione, afferma Blanca Bollea, e non possiamo essere sicuri al 100% che sia questa la giusta chiave di lettura. Potrebbero intervenire altri fattori, magari genetici, biologici o anche ambientali, ed è perciò uno studio da approfondire. In ogni caso, gli esperti non sanno darsi una spiegazione univoca sul perché di questa associazione ansia-iperattività. Potrebbe essere una risposta inconscia alle manifestazioni dell'ansia materna, ma ciò non esclude, in tutto o in parte, altre cause. L'umanoide Atlas è pronto per Tokyo 2020. La punta di diamante della Boston Dynamics si è data alla ginnastica, salta, fa capriole e corre come un atleta. E pensare che solo 2 anni fa non sapeva neppure mettere a posto una scatola. Quando la Boston Dynamics sforna un nuovo video per i suoi robot vagamente umanoidi, c'è sempre da rimanere a bocca aperta. Bisogna poi decidere se lasciarsi prendere dallo sconforto immaginando un futuro apocalittico alla Terminator, o esaltarsi pensando all'incredibile progresso tecnologico al quale siamo arrivati. Sta di fatto che vedere 80 kg di robot fare i salti mortali come un atleta provetto non lascia indifferenti, specialmente se pensiamo che quello stesso umanoide, fino a 2 anni fa, era incapace persino di mettere una scatola su uno scaffale, qui il video. Ma la tecnologia corre alla velocità della luce e Atlas ha impiegato davvero poco tempo per rimettersi in forma, diventando sempre più agile. 11 mesi fa l'abbiamo visto saltare su blocchi di diverse altezze, con rotazioni sul posto, ecco il video. Oggi lo vediamo addirittura esibirsi in capriole verticali e pirouette di 360 gradi. Algoritmi e fluidità. Quando nel 2013 il mondo lo ha conosciuto, Atlas era alto circa 180 cm e pesava quasi 150 kg. 6 anni dopo il look pare radicalmente rifatto, 80 kg di peso per 150 cm d'altezza, ed è più agile che mai grazie ai suoi 28 giunti idraulici, che gli conferiscono un'ottima mobilità e la capacità di correre a 1,5 metri al secondo, non proprio un velocista, ma è pur sempre un robot. Il sistema di controllo avanzato permette al robot di muoversi agilmente, mentre gli algoritmi gestiscono le dinamiche tra corpo e ambiente, pianificando i movimenti, si legge sul sito di Boston Dynamics. Guardando l'esibizione di Atlas non si può fare a meno di apprezzare la morbidezza con cui si muove, così diversa dai movimenti robotici che ci aspetteremmo da un robot. Tutto questo è possibile grazie a una nuova tecnica messa a punto dall'azienda statunitense. Prima di tutto un algoritmo trasforma ogni manovra complessa in movimenti replicabili dal robot, poi Atlas esegue i comandi utilizzando un modello predittivo grazie al quale una manovra segue l'altra senza soluzione di continuità, rendendo così più fluidi i movimenti. Grazie a queste soluzioni l'azienda ha potuto sviluppare routine di moto significativamente più veloci e con un tasso di successo dell'80%. 05 ottobre 2019. Adolescenti, troppo social fa venire problemi di ansia. Secondo una ricerca condotta su 6.600 giovani americani, un uso eccessivo dei social media può causare disturbi dell'umore. Uno studio pubblicato qualche giorno fa sulla rivista JAMA Psychiatry suggerisce che gli adolescenti che trascorrono più di 3 ore al giorno sui social media hanno maggiori probabilità di sviluppare problemi di salute mentale, tra cui depressione, ansia, aggressività e comportamento antisociale. Gli esperti li chiamano generazione Z o Centennial, sono i nati tra il 1997 e il 2012, ovvero dopo i millennial, che secondo la definizione originale sono i nati negli ultimi 2 decenni del Novecento, cioè gli adolescenti vissuti e cresciuti quando l'uso di internet, smartphone e social era già nella piena quotidianità. Ma avere confidenza con la tecnologia è un bene fino a un certo punto. E non è detto sia uno scudo efficace contro i disturbi del comportamento che la tecnologia stessa può indurre. Anzi, uno studio pubblicato qualche giorno fa sulla rivista JAMA Psychiatry suggerisce che gli adolescenti che trascorrono più di 3 ore al giorno sui social media hanno infatti maggiori probabilità di sviluppare problemi di salute mentale, tra cui depressione, ansia, aggressività e comportamento antisociale. Lo studio ha coinvolto 6.595 teenager americani tra i 13 e i 17 anni, chiedendo loro nell'arco di 3 anni quanto tempo trascorressero ogni giorno sui social e se avessero problemi di salute mentale. Risultato: 3 ore quotidiane di vita sui social sarebbero correlate a una maggiore possibilità di incorrere in un disturbo del comportamento. Perché gli adolescenti faticano a interrompere un videogame? Disturbi interni ed esterni. Secondo i ricercatori, gli effetti dell'uso e l'abuso dei social sugli adolescenti si manifestano sia a livello interiore, depressione, ansia, eccetera, che esteriore, comportamento aggressivo o comportamento antisociale. E questi non si manifestano subito. Molti studi esistenti hanno trovato un legame tra l'uso dei social media o digitali e la salute degli adolescenti, ma pochi hanno osservato questa associazione nel tempo, afferma Kira Riehm, ricercatrice presso il Dipartimento di Salute Mentale della Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health di Baltimora, nel Maryland, USA. Il nostro studio mostra che gli adolescenti che passano più tempo sui social media hanno maggiori probabilità di segnalare disturbi del comportamento interiori un anno dopo. Non possiamo concludere che i social media causino problemi di salute mentale, ma pensiamo che passare meno tempo sui social media potrebbe migliorare la salute degli adolescenti. Numeri. Lo studio ha rilevato che meno del 17% degli adolescenti intervistati non utilizzava i social media, e che tra quelli che li usavano, cioè circa 4 adolescenti su 5, il 32% lo faceva per meno di 30 minuti, il 31% tra 30 minuti e 3 ore, il 12% dalle 3 alle 6 ore, solo l'8% riferiva di trascorrervi più di 6 ore al giorno. I ricercatori hanno poi scoperto che circa il 9% degli intervistati riscontravano disturbi del comportamento interiori come depressione o ansia, mentre il 14% solo disturbi esteriori come, per esempio, una maggiore aggressività. E se circa il 59% ne era quasi indenne, di contro il 18% invece li manifestava entrambi, e i disturbi si manifestavano prevalentemente tra chi superava le 3 ore di social al giorno. Limiti. Questo non significa che un tempo di poco inferiore non crei problemi, né che tutti reagiscano alla stessa maniera. Non so se da solo questo tempo, le 3 ore, significhi molto, afferma l'autrice dello studio. Studi futuri potrebbero tracciare in tempo reale la quantità di tempo impiegata nell'uso dei social media, e questo ci fornirebbe una maggiore precisione nella stima di una sorta di limite. Moderazione e conoscenza. Secondo i ricercatori, più che stare con gli occhi sull'orologio, il segreto è nella moderazione. I social media hanno la capacità di collegare gli adolescenti che potrebbero essere esclusi nella loro vita quotidiana. Dobbiamo trovare un modo migliore per bilanciare i dei social media con possibili esiti negativi sulla salute, conclude Riehm. stabilire limiti ragionevoli, migliorare la progettazione delle piattaforme di social media e focalizzare gli interventi sull'alfabetizzazione mediatica sono tutti modi in cui possiamo potenzialmente trovare questo equilibrio. Psilocibina, produzioni industriali da batteri geneticamente modificati. Il principio attivo dei funghi allucinogeni usato in alcune sperimentazioni cliniche può essere sintetizzato da Escherichia coli appositamente ingegnerizzati, le quantità prodotte sono notevoli. Un gruppo di ricercatori statunitensi ha trovato un modo di coltivare psilocibina, senza coltivare funghi allucinogeni, ingegnerizzando alcuni batteri in modo che producessero il composto psicoattivo e ottimizzando poi il processo per aumentare la quantità di sostanza generata. Il risultato descritto su Metabolic Engineering rappresenta il primo esempio di produzione di psilocibina in un ospite procariote, nonché il migliore tentativo riuscito di sintesi di grandi concentrazioni di questo alcaloide. Gli archei Archaea sono microrganismi elementari le cui cellule sono senza nucleo procarioti. Nel cosmo dei microrganismi sono i più antichi, scoperti alla fine degli anni 70, sono stati trovati in tutti gli habitat. Le relazioni di parentela, filogenesi, ed evolutiva tra procarioti, archei e batteri, ed eucarioti, i due in cui sono suddivisi gli organismi viventi, non sono tutt'oggi chiare. Recenti studi ipotizzano che gli archei siano all'origine della nascita delle cellule eucariote, il dominio della vita che include gli organismi dotati di nucleo, ossia gli unicellulari, protisti, e i multicellulari, le piante, i funghi, gli animali, e quindi noi stessi. Potenzialità da esplorare. La psilocibina è il principio attivo responsabile delle proprietà allucinogene e psicoattive di 200 specie di funghi. Negli ultimi tempi si è conquistata una reputazione sempre più solida per il modo in cui allevia i disturbi di alcune condizioni psichiatriche, come forme di depressione resistenti ad altri trattamenti, alcuni disordini alimentari e i disturbi post-traumatici da stress. Per queste ragioni è attualmente utilizzata in alcune sperimentazioni farmacologiche controllate, ma per produrne in quantità servirebbe coltivare i funghi con problemi di tempo e di spazio. Utensili genetici. Così un gruppo di ricercatori dell'Università di Miami, Florida, ha deciso di tentare la strada dell'ingegneria metabolica, inserendo in una popolazione di batteri Escherichia coli i geni che il fungo allucinogeno Psilocybe cubensis utilizza per produrre psilocibina. Questo processo di biosintesi già usato in altri campi, come nella produzione di bioetanolo, un combustibile ottenuto dalle biomasse per azione di lieviti e batteri, permette ai batteri di produrre cellule che di norma non producono, o in quantità molto maggiori di quelle che produrrebbero. Come funzionano i funghi allucinogeni? Un successo? Ha funzionato, il DNA del fungo ha permesso ai batteri di produrre psilocibina attraverso un processo di fermentazione, che è stato ottimizzato per ottenere le maggiori quantità della sostanza, con la maggiore affidabilità possibile e con il minore accumulo di prodotti intermedi. Nelle condizioni più adatte alla fermentazione, i batteri ingegnerizzati, psilo-16, sistemati in grandi bioreattori, hanno prodotto 1,16 grammi di psilocibina per litro di soluzione nutriente, la più alta concentrazione di psilocibina mai prodotta da un organismo ricombinante, cioè avente un DNA nel quale è stato introdotto un gene che appartiene a un organismo estraneo e che contiene le informazioni necessarie per stimolare o inibire la produzione di una particolare proteina. In un P. cubensis la quantità di psilocibina varia tra lo 0,37 e l'1,30% sul totale del peso a secco del fungo. Il processo di ottimizzazione è stato molto rapido, nel corso dello studio si è passati da ottenere pochi milligrammi per litro fino a oltre un grammo per litro, con un aumento della produzione di quasi 500 volte.